poi
di
ti posso raccontare di quella volta che una mia paziente mi ha chiesto se poteva mangiare il riso asmatico.
Benvenuti in una nuova puntata di Dottor Babbo.
Viva il coronavirus!
No. Ecco qua. Ci siamo abbiamo perfetto. Bruciato tutto, i primi 30 secondi. Tutto, ecco. Okay. Ok, perfetto. Benvenuti in una nuova puntata di Dr. Bob e Mr. Y. Benvenuti in una nuova puntata con questi tre pazzoidi. Benvenuti in una puntata in una situazione difficile. Sì. Questo è poco ma sicuro, siamo in una situazione difficile, quindi cerchiamo di parlare, di far
la Miss sta facendo vedere che sta facendo
le benedizioni
uso,
con la
uso e abuso di ammuchina. Sta facendo il seme della benedizione.
Sì, oggi
grazie.
Siamo ospite in a Dr. Bob e Mr. Y, gel igienizzante mani.
Giusto. No, diciamo che siamo qui non per, cioè, per passare un'oretta in compagnia, un'oretta in allegria, ridendo un pochino senza farsi prendere dal panico. Miss,
io però comunque ho il prodotto contro il panico.
Ah, ok.
L'ho portato, okay, lei c'ha il prodotto per le mani, io c'ho il prodotto per il panico.
Io non ho prodotto nulla, quindi va bene, perché sono controproducente. E, avevamo detto
è
che
profondo però
Tu vedi, quando io allargo le narici vuol dire che ha detto una brutta battuta. Tu puoi capire anche senza sentire quando vedi le narici che si allargano.
Ok. Si sono allargate molto stavolta. Miss,
presente.
Sì. Presente, tu sei presente. Bob è presente, c'è un altro presente
che stava ascoltando anche quello che abbiamo già detto.
E quindi pensa tu come iniziamo bene.
Ma per me ha messo giù. Massimo?
Massimo?
Sì, ci sono.
Ah, certo.
Ha resistito! Ha resistito! E quindi supera il primo step, 50 punti per Massimo Brusco!
Ciao Massimo!
Ciao a tutti!
Ho detto bene il cognome?
Ben trovati!
Ho detto bene?
Hai detto bene.
No, perché sarebbe stato bellissimo, grande lancio, cognome sbagliato, nome sbagliato.
Massimo,
potrebbe con me succedere, caro Massimo, potrebbe succedere. Ascolta Massimo, tu sei non so, una persona speciale, perché già il fatto che sei venuto qua ospite in questo momento, noi ti ringraziamo, un po' particolare, però tu cadi proprio a fagiolo. Tu cadi a fagiolo. Perché? Cosa fa Massimo Blu?
No, aspetta, c'è da dire un'altra cosa. Un'altra
no,
cosa
non
che
dobbiamo
rende...
parlare dei fagioli. No,
no, non è il fagiolo. Io, cioè, no, scherzo. E un'altra cosa che lo rende speciale.
Sì.
Ancora prima di quella che stai per dire tu.
Sì.
Ci ha ascoltato prima di venire qui. Ha ascoltato le nostre puntate.
E nonostante
e comunque,
ciò...
nonostante questo, è venuto qui come ospite. Cioè...
C'è da dire una cosa che Massimo potrà confermare. Ecco, vedi come...
Confermo quanto è stato detto.
Diciamo che comunque Massimo è amico di una persona di cui anche io sono amico, e quindi diciamo che c'è stato un trade, una mediazione di una persona a cui siamo entrambi amici.
Trade.
È giusto Massimo?
Trade.
È un trade.
Assolutamente sì, sono le cose più belle, relazionarsi e fare network vicevendevolmente.
Esatto, lui mi ha parlato molto bene di questa persona e probabilmente avrà fatto altrettanto bene, non so in base a cosa, di me e di Dottor Bob, tanto che Massimo si è messo, uno, ad ascoltare alcune puntate nostre, due,
pazzesco,
ad accettare di venire. Comunque volevo
pazzesco
arrivare al punto.
Vai.
La professione di Massimo, per cui si presenta qua a questo grande gioco di Dottor Bob e Mr. Y, è, dillo tu,
mental coach. Io,
ah, la sa, altri 50 punti.
Allenamento mentale, che è una cosa sembra strana, ma è molto facile da spiegare.
Quindi sei un mental coach, cioè un allenatore.
Lui
della
è quello
mente
che allena il criceto che gira in testa, no?
Ah, ok. Sì.
Bellissima immagine, molto calzante.
Vedi.
E è proprio vero che abbiamo un criceto in testa. E ne approfitto anche pensando al momento.
Ciao
criceto.
Bisogna salutarlo e bisogna allenarlo anche il criceto. Il momento non è facile, per cui come nutriamo il criceto della mente fa tutta la differenza di questo mondo.
Quindi quando dicevo che cadi a fagiolo, perché al di là del fatto che dopo ci racconterai che cosa vuol dire fare il mental coach, quali sono le attività che caratterizzano questa tua attività, ci puoi aiutare in questo momento di fuori scherzo, di difficoltà a gestire una situazione chiaramente stressogena, quali possono essere magari dei suggerimenti per provare a recuperare un equilibrio non sempre facile da mantenere in queste giornate. Non so se ci vuoi dare questa mano, se ce la potrai dare ti ringrazieremo prima di tutto noi, ma magari anche quel miliardo di ascoltatori che abbiamo in giro per il mondo.
Certo.
Quindi se puoi anche spiegarlo in americano, per cortesia, in francese e anche in aramaico,
in guatemaltese.
In guatemaltese. Comunque abbiamo qua un traduttore simultaneo. Allora, che questo criceto... Sì, no, te la butto proprio lì. Però da un punto di vista formale me la prendo io. dici a questo criceto, in questo momento che sta... roteando stancamente, mi permetto di dire, nelle nostre teste, come possiamo rianimarlo, ma non troppo.
Ok, guarda, permettimi prima di spiegare cosa fa esattamente il mental coach, prima di creare dei dubbi in voi e in chi ci ascolta. Mental coach è sostanzialmente un professionista che ha vari tipi di formazione, ma è sicuramente una persona formata. Esistono anche delle certificazioni e delle società che certificano la formazione del mental coach. E il mental coach è semplicemente l'allenatore della mente, non è uno psicologo. È una definizione che mi piace un po' di più rispetto a quello che si sente dire, purtroppo devo usare dei termini inglesi, è peak performance coach, cioè l'allenatore delle performance di picco, cioè aiuta le persone, detta più semplicemente, aiuto le persone a raggiungere il loro massimo potenziale. Questo è quello che faccio.
Capisci che è entusiasmante, Massimo?
Io sono molto... Dimmi.
Ah, ok, no, volevo farla dopo, scusa, ero già partita, pardon, non ti volevo interrompere, Massimo. Volevo capire, no. Come fa una persona a capire quando è ora di chiamare il mental coach?
Oh, bella domanda. Diciamo che qui è uno dei grossi, passami il termine, problemi da risolvere della mia professione. Spesso io ho lavorato tanto con gli atleti, la mia specializzazione è lavorare con lo sport. Di solito le persone, e gli atleti in special modo, ti chiamano quando sono sotto un treno, detto molto brutalmente. Ma io cerco di far capire che non sono uno psicologo, non mi occupo di terapia, non mi occupo di quello che è successo nel passato, ma mi occupo di quello che è il presente e il futuro. Quindi diciamo che dovresti chiamare il mental coach quando sei in una situazione, ad esempio, di cambiamento, e devi ottenere una prestazione eccellente, vuoi nel lavoro, vuoi nello sport, vuoi con la tua famiglia. Questo è un po' il riassunto.
A questo punto però mi devo fare una domanda anch'io, ovviamente molto meno intelligente di quella della Miss, ma questo è lo standard mio. Tu hai detto che il mental coach nei momenti di cambiamento, se io sto cambiando fidanzata,
sì,
devo prendere un mental coach? O è meglio che la ospiti a cena?
È meglio che la ospiti a cena, sicuramente.
Ok, però insieme al mental coach o da sola? Della serie faccio una cena romantica io, lei e il mental coach.
Mi viene in mente un po' Sirano.
E col mental coach che gli suggerisce, adesso digli così.
Ecco.
No, assolutamente da solo. Però in effetti...
più cambiamento di così.
Io mi occupo anche di spiegare, e sono sempre in studio su questo aspetto, su come comunicare, perché dobbiamo ricordarci una cosa, come comunichiamo con gli altri è importante, ma anche come comunichiamo con noi stessi. Se uno impara a comunicare e inizia a farsi quelle che sono delle domande potenzianti, aiuta anche nella fidanzata, sicuramente poi ci va da solo alla cena.
D'altronde, allora, con te semmai, se io ti chiamo perché sto cambiando fidanzata, con te semmai simulo le cene con la mia fidanzata, così tu mi dici dov'è che vado a sbagliare, e poi con la mia ragazza ci vado da solo.
Stai che sto capendo il perché di tanti film che ho visto.
No, io guarda, vai.
No, facendo delle battute stiamo toccando vari punti, sicuramente quello di simulare, di allenarsi, adesso quella della cena è una battuta ovviamente, è una cosa che è molto utile. Stranamente prendo l'esempio degli atleti, esco da questa impasse della fidanzata, l'atleta si allena fisicamente, si allena tecnicamente, si allena tatticamente, ma non si allena per quello che riguarda il suo atteggiamento mentale. Per cui nella battuta abbiamo detto delle cose assolutamente vere e sensate.
Vedi, ridendo poi alla fine le cose escono fuori.
È una questione di statistica, cioè, fuori di dire stupidaggini, una cosa giusta ti capita di dirla per forza. No, ti volevo dire, se dovessi proprio individuare brevemente qual è la differenza, che ovviamente come hai già detto c'è, tra te e uno psicologo, quali sono i due punti magari che sottolineeresti di più?
Allora, il punto più evidente è che non mi occupo di situazioni cliniche, non mi occupo di niente che è inerente al passato, mi occupo di tutto quello che è il futuro, e il mio intervento è contestualizzato a una certa area della vita, o nel business o nello sport, che poi io posso usare quello che imparo in tutti gli ambiti della mia vita, è certo, ma io mi occupo, il mental coach di solito si occupa di un ambito ristretto della vita. Lo psicologo ha una laurea che è, diciamo, è quella, il mental coach deve essere comunque una persona formata, e andrebbe anche fatto una legge per certificare il mental coach, può spaziare in vari ambiti. Per quello che riguarda me, per esempio, io mi sono ho lavorato in ambito sport e in ambito business, e oltre a avere un vissuto come venditore, come imprenditore, ho fatto anche dei corsi che riguardano la comunicazione in relazione al business. Per quello che riguarda gli atleti, utilizzo sia la programmazione neurolinguistica, che è una disciplina che viene dagli Stati Uniti, che si occupa appunto di dell'eccellenza umana, e mi occupo anche di tecniche di rilassamento. Quindi queste sono un po' le differenze più rimarchevoli.
Adesso faccio una battuta che mi faccio di terni amici il mondo dello sport.
Ecco qua.
Ma la
tanto per aggiungerne qualcun altro sulla lista nera di dottor Bob.
La PNL, tu hai detto che l'hai utilizzata, programmazione neurolinguistica, no? E che l'hai utilizzata per gli sportivi. Sì. Ma diciamo che a certi livelli per alcuni non si vede questo intervento, perché mi sembra che a livello di comunicazione sono estremamente scadenti.
È vero, non è una battuta, questa è una grande verità.
Quindi vuol dire che non usano il mental coach, o che...
Secondo me anche col mental coach.
Quindi
è proprio
un disagio di base.
Già.
Tu cosa pensi?
Sì, tutte e due sono vere. Nel senso che anche qui faccio un po' il secchione di turno, permettetemi, ma fare coaching è partire dal potenziale, per raggiungere una prestazione, da un potenziale meno quelle che sono le interferenze esterne e le interferenze interne. Spesso il mondo dello sport è ricco di interferenze esterne, per cui è anche difficile, e non si vede quanto uno possa aver lavorato. Okay. In più aggiungo che la figura del mental coach in alcuni sport non è ancora né ben vista né utilizzata. In molti sport di squadra, mentre alcuni sport individuali, anche per le loro caratteristiche, lavorano già con mental coach. Faccio l'esempio del golf, faccio l'esempio dei tiratori.
Nuoto,
tennisti, la federazione tennis ha lavorato molto bene in questo ambito. In alcuni sport di squadra invece c'è ancora un po' di resistenza da parte dello staff tecnico, è un pochino più difficile, quindi ci sono dei motivi pratici di cultura sportiva, ci sono anche dei motivi di sovraesposizione, se pensi ai calciatori, qua, mi fanno sempre l'esempio di Balotelli, no? Balotelli se avesse avuto un mental coach sarebbe stato utile, no, perché lui ha dei riferimenti molto forti esterni, per cui sarebbe diventato quasi inutile. Questa è un po' la questione.
Io volevo fare questa domanda. Il mental coach, visto dall'esterno, può sembrare quasi un cheerleader, cioè nel senso che sta lì e dice: dai, cazzo, ce la puoi fare. Dai, tu sei bravissimo, dai, che così. Stile Gianni Morandi.
Cioè, io conosco Massimo e non riesco proprio a vedere queste due cose assieme. Scusa, sì. Scusami Massimo, però non ti ci vedo come cheerleader, non ti ci vedo.
No, io ecco, questa mi dà l'occasione di fare un'altra differenza. Abbiamo detto prima qual è la differenza con lo psicologo. Si pensa a una sorta di motivatore, una sorta di urlatore, ecco, la definizione motivatore è quella che mi piace meno. Sì. La motivazione è assolutamente intrinseca, io devo creare i presupposti e l'humus dove si forma la motivazione, non può essere, se vogliamo aiutare le persone, mai esterna, estrinseca, per cui quella figura lì proprio non esiste. Non
quindi
è...
tu non sei una cheerleader, insomma, alla fine.
Non sei una cheerleader.
No, io no, starei anche male, come adesso siamo in radio, non mi si vede, starei anche male vestito.
Adesso quando ci rivediamo dal nostro amico comune porterò una gonnellina e assieme pom-pom ci metteremo lì davanti per vedere chi di noi due può far meglio il cheerleader.
Mi prego, anche no.
Adesso però
lo farebbe.
Io assolutamente sì, e credo che chi ci ha messo in contatto lo sa. Questa cosa però mi obbliga.
Oh, dai.
Non mi veniva. No, mi obbliga a ritornare al punto di partenza. Per poi adesso
il punto di partenza.
Ecco,
certo.
Perché adesso andiamo un po' nel pratico, no? Cioè, tu ti hai giustamente, e ti ringraziamo, raccontato in che cosa consiste il tuo lavoro, no? In questo momento di difficoltà, secondo te, fuori da scherzo, avrebbe un suo ruolo, per assurdo, un mental coach per aiutarci ad elaborare meglio quella che è la situazione che dobbiamo affrontare, cioè trovare i percorsi mentali per raggiungere quelle motivazioni, quell'equilibrio per far fronte a questo stress?
Ni, spero di non addormentare i vostri ascoltatori. Secondo me ni. Allora, la prima cosa che mi viene da dirti è che il rapporto tra coach e coachee, tra allenatore e allenato, per quello che mi riguarda, è sempre un rapporto uno a uno. Cioè, io mi fido di te e penso che tu possa raggiungere dei risultati. Il mio lavoro è portarti da una situazione A a una situazione desiderata, una situazione di partenza a una situazione desiderata. È anche vero, se le persone hanno gli strumenti mentali per superare le difficoltà, le difficoltà banalmente si superano in maniera più efficace e anche più efficiente.
Certo. No, è normale che ovviamente se c'è qualcuno che ti aiuta proprio a concentrarti su determinate cose, ecco, ti aiuta, però non credo faccia così tanto la differenza un mental coach in una situazione del genere. Una situazione di ansia.
Infatti lui ha detto ni. Lui ha detto ni.
No, e io dico, secondo me, proprio no. Anzi, anche no. Cioè, poi io non so, è una mia... Ovviamente
ti faccio una domanda: se intendi se la vedi come soluzione del problema, no?
Certo, questo era intrinseco nella risposta.
Ma in generale, io non sono il dottor Wolf, io non risolvo.
Ah, no. Ah, scusa, allora abbiamo sbagliato numero. Se mi perdono,
non risolvo problemi. Do alle persone gli strumenti, le strategie. Certo. Per vivere meglio nella situazione, cioè un grande mantra che io cerco di fare mio anche nella mia vita quotidiana è che non importa quello che ti succede, ma è come reagisci a quello che ti succede. Quindi no, il mental coach come lo psicologo, come altre professioni che si occupano della mente, non, in certe situazioni non ci possono far niente, però ti possono dare alcuni strumenti
su cui in alla fine cui il lavoro lo devi fare da solo, cioè
assolutamente il lavoro lo devi fare da solo. Quando io mi approccio per la prima volta agli atleti, soprattutto agli atleti giovani, faccio sempre l'esempio del navigatore satellitare dell'automobile. Cioè io ti ho le mappe, però poi devi essere tu che guidi. Quindi certo, anche in questo caso, a maggior ragione nel periodo che stiamo vivendo, il mental coach, la risposta è sempre mi.
Elon Musk non sarebbe d'accordo, perché ora con la Tesla puoi anche guidare da solo, con l'autopilota, tutto da solo. E quindi,
No, allora, io ho trovato un riferimento interessante con la medicina olistica. Il mental coach rispecchia un po' quello che per alcuni, ovviamente non tutti, perché ci sono vari modi di vedere le cose in medicina olistica, quello che è lo spirito guida, che è appunto il navigatore, è quell'entità che ti mostra la strada, però sei tu ad essere bravo a cercare di capire dove devi andare, no? E quindi
certo,
e allo stesso modo, se vai fuori strada devi essere altrettanto bravo a ritornare poi su quella che è la strada giusta.
Assolutamente sì, e ti aggiungo anche che capita di andare fuori strada, torni sulla strada giusta se hai degli strumenti, come dicevo prima, insomma, sostanzialmente è una sorta di cassetta degli attrezzi dove andare ad attingere.
Giusto,
esatto.
Io avevo due domande, scusami, prego, prosegui.
No, scusami, rispondevo sì, perché l'argomento ovviamente mi appassiona, rispondevo alla tua prima domanda in relazione al periodo. Ci ho riflettuto in questi giorni se comunicare attraverso i social, i blog, eccetera. Prima ho detto no, tengo le mie idee per me, e poi invece ho pensato che a quello che faccio, cioè sostanzialmente io studio, sono in continua formazione ed evoluzione, studio quelli che sono i processi della mente, e in tutto questo casino, posso usare la parola casino?
Secondo me sì, anzi certo, è sì. Bello, è colorito, sì.
In tutto questo casino, la cosa che mi ha più meravigliato è la reazione delle persone, anche persone.
No, ma infatti Massimo, la cosa a cui mi aggrappavo per la domanda era proprio quello, cioè capire come ognuno di noi ha delle reazioni che possono essere più o meno corrette e sono comunque soggettive, e come queste possono essere eventualmente guidate, torno al tuo paragone del navigatore, sì, perché comunque abbiano un risultato, alla fine è sempre un risultato, è quello certo, di trovare comunque un equilibrio.
Sì, lo vedo molto come uno strumento al quale appoggiarsi in dei momenti di cambiamento, difficoltà, quando vedi che da solo non riesci a trovare gli strumenti necessari per uscire da una situazione difficoltosa. Quindi
assolutamente,
c'è chi si rifugia nella preghiera e c'è chi prende il mental coach.
Certo. O anche chi vuole migliorare quello che è già di buono, non necessariamente devi partire da una situazione negativa.
Difficile, sì, perché, giusto.
Sì, perché io faccio sempre l'esempio nel mio, non cerco di non essere tuttologo, però l'atleta che ti chiama disperato e magari su situazioni che non dipendono neanche da lui, diventa complesso aiutarlo. Mi chiamano anche persone che vogliono migliorare, cioè non necessariamente che partono da una situazione negativa.
Sì, esatto, sì, sì. Il miglioramento. Io però avevo queste due domande che non posso non farvi, perché poi Jack e Miss lo sanno che dopo mi vengono dei sensi di frustrazione profondi e
quasi di colpa.
Esatto, ne devo uscire subito. Allora, tu prima parlavi che sei un po' come il navigatore. E io quando vi chiamo cerco sempre di giocare un ruolo attivo, cioè mi metto sempre in prima persona nelle cose che raccontate e che dite. Io litigo quotidianamente col mio navigatore. Quindi questa è la prima domanda che ti volevo fare, cioè, ho un problema quindi direi, perché se litigo col navigatore pensa se prendo un mental coach, no? Seconda domanda che è quella più importante, perché quello è un mio problema, volevo solamente esporlo. La seconda domanda è: fatto salvo che, come dicono tutte le donne a cui facciamo gli auguri per l'8 marzo, che è passato un po', però cogliamo l'occasione per farlo, visto che le donne dicono che gli uomini non chiedono mai indicazioni sulla strada da prendere quando si perdono, ti chiedo, è anche lì un problema di mental coaching?
È vero, no, non ci avevo mai pensato.
Cioè loro sono più disposte ad avere il mental coach? Sì. Magari anche bello, sì. Cioè, potendo scegliere, ma anche noi, ovviamente.
Questo sempre, anche qui siamo in radio, come il discorso del Cine Leaders, no, certo. Non dico... no, assolutamente vero, però. Le donne hanno una forma mentis più adatta alla collaborazione. È chiaro che è più difficile la fase di ottenere fiducia, ok, all'inizio. Però seguono
appena
molto...
Appena. Io aggiungo un
appena.
Sull'ottenere fiducia si fa più fatica all'inizio, ma è molto più facile. Sono più allenabili, sicuramente. Questo sì. L'altra domanda, litighi col navigatore, non ci avevo pensato, però succede anche con gli atleti, succede anche con io ho colleghi molto molto bravi che lavorano con manager di altissimo livello. Tu immagini andare da un manager di altissimo livello che ha già ottenuto tutto nella vita e arriva e gli dici che sta comunicando male con i suoi collaboratori.
E tu stai già cambiando client.
Sì.
come fai tu con il navigatore? Quindi l'esempio mi sembra sempre più calzante.
Io direi di consiglio a te, Bob, di cambiare la voce del navigatore da donna a uomo, perché appunto se le due cose coincidono
già forse... provato.
Hai già provato invece?
Sì, ho provato anche tutti i tuoi di voce. Io dopo un po' dico: ma vuoi venire veramente a insegnare a me? E che mi faccio 500 km al giorno, vuoi venirmi a raccontare come gira il mondo?
E poi invece poi ti perdi.
Esatto.
Punto.
Ma io l'unica volta che mi sono affidata al navigatore dovevo andare a premi il cuore, ho valicato un monte, cioè per una stradina dove passava un'auto sola senza guardrail, e in quel momento lì Riccardo è ancora qua che se lo ricorda, perché fa, è l'unico momento della mia vita dove sei stata zitta.
È impossibile.
Organizzerai una vita a premi il cuore.
Sì. Sì, è
una
valicando
vita era la gita,
monti, però,
sì.
Però non ti preoccupare,
seguendo il navigatore.
Sì. Vai Massimo,
rispondo,
vai.
Finisco.
Sì, scusaci, ma ogni tanto sfoghiamo.
No. dicendo avevamo iniziato il discorso sul periodo, sul contestualizzare,
sì.
Sul periodo, io non sono né un virologo né un dottore, non ho letto Facebook con tutti i laureati in medicina.
Ce ne sono tantissimi lì.
Sono saltati fuori, quindi mi permetto di dire due cose su come superare questo momento, e io lo sto approcciando in questa maniera.
Sì.
La prima cosa che mi viene da dire, anche come così passato nel termine, come consiglio a chi ci ascolta, è questa: quando ci succede qualcosa che è fuori dal nostro controllo, reagiamo in quanto esseri umani in due maniere. Uno, parte la lamentela, e anch'io delle volte sono vittima di questa cosa, anche il mental coach.
È normale, dai, cioè, è una cosa umana, direi, secondo me.
È una cosa umana.
Sì.
Parte la lamentela e le domande, il criceto nel cervello che dicevamo all'inizio, di solito si fa questo tipo di domande. Perché capitano tutte a me? Cosa posso fare adesso che lavoro per un'azienda nella zona rossa? tutta una serie di...
Però scusami Massimo, io devo dirle, capisci? E il criceto che è lì nella ruota è perché capitano tutte e me, non gli capita nulla. Non gli capita mai nulla, è sempre lì che gira nella ruota, non gli capita nulla. Non può essere una domanda.
No, quello che ti succede, quello che ti succede esternamente, no? Quello
ah,
che
ti succede esternamente. Okay.
Bob, l'hai fatto davvero questa domanda. No, guarda, mi scuso Massimo, guarda, ti giuro, mi scuso per Bob, guarda, questa domanda proprio. No,
ma no, secondo te il criceto, mentre che lì che gira nella ruota, si chiede, ma perché capitano tutte a me? Non sta capitando nulla.
Fra poco ti abbasso il microfono.
Non sta, guarda, non sta capitando. Capitando nulla, in effetti non sta capitando nulla, ma come comunichiamo con noi stessi fa tutta la differenza del mondo, quindi il consiglio che mi permetto di dare è farsi domande che facciano capitare delle cose, cioè nel senso una domanda più potenziante che quella come comunichiamo con noi stessi in maniera più efficiente potrebbe essere: come posso fare per cercare nuovi clienti? Come posso fare per
migliorare la mia situazione in generale? Ecco, bisognerebbe vedere
la situazione. Esatto, oppure per gli atleti, visto che siamo fermi, a me è capitato una telefonata stamattina, il focus deve essere su cosa puoi fare in questo momento, non perché è capitato e stare fermo, appunto, come diceva, come battuta Bob, non fai capitare le cose, ad esempio
smetti di fare il criceto,
giusto,
smetti di fare il criceto.
Bene,
come puoi fare per smettere di fare il criceto? Usare delle domande potenzianti che iniziano in special modo con cosa, come e mai, con di solito mai col perché. E giusto. L'altra cosa che si può fare è allenarsi al cambiamento. Magari saremmo dovuti partire prima, ma gli atleti, soprattutto che sono abituati a sempre alla stessa routine, può essere intelligente allenarsi al cambiamento. Cioè, se tu sei allenato a modificare le tue abitudini in fretta, sei veloce, perché adesso bisogna cambiare veloce. In questa situazione le attività sportive, le attività lavorative, bisogna che sei pronto a cambiare velocemente,
giusto, ma d'altronde il cambiamento fa parte proprio della vita, quindi è un allenamento forse che io consiglierei sempre per tutti. Un mental coach servirebbe anche a noi di Dr. Bob e Mr. Y, perché certe volte ci viene di che, ma che ce la fa fare oggi ad andare là a registrare queste cose?
Non succede?
Non succede?
Non succede, sei l'unico.
Ah, ok, allora forse serve a me.
Se ti annoi, possiamo parlarne.
Va bene, grazie, buona giornata.
Io scusatemi, volevo far presente, perché comunque è bello che il nostro pubblico capisca cosa succede.
Sì.
C'è la Miss.
No, non
che
dirlo.
Si sta col ditino.
Sta rifacendo il trucco al microfono.
Esatto, mi stiamo facendo il trucco alla cuffia del microfono,
sì.
No? Ma con una delicatezza quasi commovente,
sì, come se stessa...
Massimo, se puoi venire ad aiutarci, qui c'è proprio un problema, sì, no, al di là che tu non sia psicologo, poi c'è bisogno
se
di
se conosci anche qualche o psichiatra probabilmente,
psichiatra,
forse sì.
Sì.
Sto disinfettando.
Stai disinfettando qua. Sì.
Sì.
Domani gli facciamo il bagno nella mucchina. Ed è giusto così, perché comunque a te non è che serve il mental coach, molto molto di più. Io direi, vai Bob.
Sì. Io volevo adesso entrare un po' nel discorso. Ti ringrazio di aver partecipato a questo gioco, che non è un gioco purtroppo, di dare una mano.
Grazie a voi.
No, ma non è finito, il tuo gioco continua ancora, perché io vorrei sapere,
dimmi,
nella tua attività sportiva, perché mi hai detto occupato, dacci qualche chicca, facciamo un po' di gossip.
Giusto.
Dove sei andato? Perché la gente vuole sapere chi hai allenato. Al di là del nome, che immagino che non potrei dire, lo sport.
No, i nomi non le posso dire,
certo,
però
ci mancherebbe.
Ho allenato un triatleta di buon livello, ho lavorato con due società di serie A2 di basket, e ho lavorato con un tennista abbastanza giovane. Questi diciamo che sono è un maratoneta. Questi diciamo che sono più o meno gli sport in cui mi sono mosso.
E a livello di business? Hai detto
a livello di business ho fatto più formazione che coaching. Ho diciamo, lavorato con un manager di un'azienda marchigiana con cui abbiamo fatto, pensato di fare, unendo il coaching e la formazione, fatto un corso per i suoi fornitori sulle obiezioni, sulle convinzioni positive, le convinzioni negative. È stata un'esperienza molto interessante anche quella.
Quindi una bella esperienza a 360 gradi. A livello sportivo è stato più stimolante per te e più, chiamiamolo, utile a livello di risultato finale lavorare all'interno di sport, di squadra o all'interno del singolo soggetto? Cioè, dov'è più stimolante e anche più fruttuoso l'intervento del mental coach?
Allora,
capisco che domanda, la domanda
no, la domanda è perché nel tempo ho cambiato questa opinione. Io pensavo che si potesse lavorare anche a livello di squadra, però ho capito che i risultati sono più diluiti e comunque è molto importante in quel caso lì avere un rapporto con tutto lo staff di prendi ad esempio una società di calcio o una società di basket, perché sostanzialmente tu sei una figura a metà tra lo spogliatoio e l'allenatore. E
se quindi il corridoio.
Giusto.
Sei il corridoio e non sempre le cose vanno come devono andare. Molta soddisfazione ho avuto a lavorare individualmente anche con giocatori di sport, di squadra.
Okay.
Non so se ti ho risposto.
Sì, no,
però questa è la mia esperienza. Io racconto la mia esperienza.
Certo. E invece con i registi come ti sei trovato?
Con
i registi radiofonici hai già esperienza? Perché avevo un'idea, ma così di sfuggita.
Proprio disinteressato.
Non ho casi da raccontare, però
ti andrebbe di fare esperienza.
Assolutamente.
Non ho capito, questa è una frecciatina nei miei confronti.
No, perché mi immaginavo un regista radiofonico, no? Che è sempre comunque in qualche modo dietro una vetrata, certo. Quindi sei isolato, quindi devi trovare le motivazioni per dare voce a questi noiosissimi speaker, no? Che stanno lì se la raccontano. Immagino che deve essere difficile nel tuo ruolo.
Devo fare formazione, non che mi serve un mental coach.
Assolutamente
devo fare formazione per fare il mental coach a voi.
Del resto sei tu che hai portato la psicologa perché io sogno il mascarpone. Non dimentichiamoci che tutto torna nella vita, nulla si crea e nulla si distrugge, no? Quindi potrai sfruttare Massimo per eventualmente sfruttare al meglio le tue enormi risorse, no? Qui c'è un regista che tra breve, te lo dico Massimo, sei stato fortunato, perché il regista che tu oggi hai conosciuto tra pochissimo tempo lo troverai in contesti ben più importanti.
Sì,
perché
la fiera la sagra del divertimento.
Ricordati degli amici.
Vedi. Mental coach ti dà i suggerimenti importanti, quelli che poi cambiano le carriere. Ricordati degli amici.
Ovvio. No? Sì.
No, non sto dicendo una cosa. Come io. Ascolta Massimo, poi ti volevo dire, quindi in questo momento è un'attività in ampio divenire il tuo, immagino, no? Perché credo che sia una figura più richiesta, oppure no? Perché a ambito sportivo si richiedono sempre, e non solo sportivo, le prestazioni sempre più alte. Lo siamo passati nella fase in cui, l'ho passata direttamente, mi permetto di dirlo, per aumentare le prestazioni si è arrivato a pensare di prendere gli antidepressivi anche se non eri depresso, perché comunque aumentavi la tua forza mentale, morale, si pensava. E adesso siamo arrivati alla ricerca delle prestazioni eccelse in tutti i modi possibili. E quindi volevo sapere se c'è uno sviluppo nella tua attività.
Sì, assolutamente. In generale penso che la figura del mental coach sarà sempre più necessaria e più utile anche per trovare strumenti ecologici, nel senso che utilizzare
bello il mental coach è ecologico.
Così ci aggrazziamo anche
sei
da
anche
parte...
bio? Sei anche un po' bio?
Un pochino sì, okay. Un pochino sì. Bisogna trovare degli strumenti ecologici. Io personalmente farò sempre più la scelta di dedicarmi a piccole nicchie, cioè nel senso che per mia esperienza personale, guarda, veramente vi confido come tra amici cercherò sempre di dedicarmi a piccoli settori. Per me lo sport adesso è una grande passione, una grande voglia di fare. A livello business non mi ci sto dedicando tanto, ecco questo.
Quindi allora, due settori, comunque Massimo te li ho già trovati, lo registi, adesso ci sono anche le dietiste, sì, che notoriamente stanno cercando mental coach, vedi la...
nell'ambito delle, effettivamente c'è un parallelismo, se vuoi, sì, tra il mental coach
ci vorrebbe
che è un po' come il cerchio bottismo, il parallelismo.
No, non c'entra nulla, no, tranquillo, quello è un'altra cosa. E poi te lo spiego dopo. Sì. Dico,
sarebbe una figura complementare molto valida.
Ma
nel
no, io dico che la dietista, il dietista, sì, comunque quasi supplisce alla figura del mental coach, cioè nel senso che il dietista ti dà le regole, le direttive, la via, la guida per mangiare meglio, per avere un'alimentazione corretta, poi sei tu quello che deve...
Certo, sì, nell'ambito alimentare sì, poi cioè, sicuramente sarebbe una cosa che, perché dico complementare, perché magari io do le regole a livello alimentare, poi tante volte mi prendono anche da psicologa personale, quindi cioè mi raccontano tutta la storia della loro vita, i pazienti eccetera, però non sarebbe neanche male avere il supporto di qualcuno che ti motiva qua, cioè sempre non dandoti del motivatore massimo, non ti voglio sminuire, però nel momento in cui le cose si fanno difficili, perché quando io decido di mettermi a dieta è tutto bello, è tutto dai bello figata, wow bello bellissimo dieta e tutto quanto, poi al primo imprevisto o per la donna al primo ciclo che arriva dopo che ha iniziato la dieta sì che si scofano mezzo barattolo di Nutella e vabbè non ce la faccio.
È un'immagine brutale questa.
Perché? Più violenta direi quasi.
Sì, vabbè però è, ragazzi, è la cruda realtà. Mi dispiace, fatevene una ragione. Essere donna è difficile. C'è la luna piena stasera, tra l'altro.
Però, sì, però voi le indicazioni le chiedete.
Sì,
sì, quando vi perdete le indicazioni, sì, voi le chiedete.
Sì, okay. Appunto, quindi
okay. Almeno questa è una cosa.
No, scusatemi, questa cosa ce l'ho perché ultimamente mi è capitato che per due volte io non mi ero perso e mi veniva perché non chiedi, ma non mi sono perso, c'è traffico.
Sì, vabbè, non ti sei perso. Sì, certo,
questo è un grande anche questo è un grande tema, quello della consapevolezza, cioè
è giusto, del non raccontarsela.
Ma si sta riferendo a me?
No, assolutamente no. Sono sicuro che
ma ero in mezzo al traffico, non mi ero perso.
Certo, sì.
Poi c'era il navigatore che diceva gira a destra, a 100 metri a destra, c'è il muro.
Basta, Bob.
Sì, no, hai ragione, Bob.
Tranquillo, dai.
Scusa, Massimo, ogni tanto mi faccio prendere.
Ogni tanto gli si alza la pressione.
Allora, noi cosa possiamo fare se non ringraziare Massimo e chiedere per chi eventualmente fosse interessato a sviluppare una conoscenza più approfondita di Massimo in senso professionale, perché immagino che in senso privato ci penserà lui.
Certo, a trovarsi.
Esatto.
Anche le cheerleader, voglio dire, è un discorso che è a parte. Noi, certo, non è che siamo qua a pettinare bambole e quant'altro.
E cheerleader.
No? E cheerleader, no. Beh, se c'è da pettinare la cheerleader eventualmente. Niente, scherzavo. Come sempre, dov'è che ti si trova? Ma a parte fatto in giro in erboristeria a Bologna, quando
a parte dopo questa bella chiacchierata possono rivolgersi a te e tu darai i miei riferimenti, sì. Ma oltre a questo io ho un blog che si chiama una mente da gara, come avere una mente da gara nello sport e nel business. Sono su tutti i social, Facebook è quello dove, come Massimo Brusco, sono più presente.
Allora andate a cercare Massimo Brusco, il miglior mental coach che c'è in giro per l'Emilia Romagna, e adesso il nostro grande regista ha già trovato la tua pagina. Vacca Giuda, oh, ma sei tosto,
mica la roba da poco, ecco, con tutto quanto c'è scritto, cioè,
tutt'altro che cheerleader. Io ti ho visto in tuta, atleta, qua sei super professionale, super saiyan.
Assolutamente sì.
Quindi no, a parte
Bob, non escono tutti in pigiama come te, cioè.
Sembra strano, ma
ti sembrerà strano.
I miei non sono pigiami.
No.
Non so cosa sono, ma non sono pigiami. Perché so che il pigiama me lo tolgo alla mattina. Quello è l'unica cosa di cui sono certo, che la mattina mi tolgo qualcosa e mi metto altro. E scusa tutte queste digressioni assolutamente inutili, caro Massimo. Noi, come dicevo, ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata di Dottor Bob e Mr. Y. Radio Flyweb e Lipto sono le piattaforme su cui trovate questa bellissima trasmissione radiofonica, nonché podcast, dico bene, regista?
Ma dici quello che vuoi, quindi alla fine è inutile che chiedi a me. Poi vai a chiedere anche alle persone di farmi da consulente.
Lì c'è un cervello, scusami.
Sì, è quello che manca a te, per questo l'ho fatto vedere.
Grazie. In effetti era una cosa nuova per me. Massimo, ti ringraziamo ancora una volta per i suggerimenti dati a tutti. Ci rivediamo presto. Un saluto
io
agli ascoltatori.
Io vi ringrazio, un grande abbraccio.
Grazie, grazie anche a te. Salutiamo Miss per la sua presenza, è impossibile dimenticarsi di lei sempre comunque, e invece di Jack lo ringraziamo per aver portato tutti i detergenti,
i cavi,
per i cavi e le cose utili e molto funzionali. Ciao a tutti, alla prossima puntata.
Ciao
ciao
ciao, ciao.